giorno, l'approfondimento di Radio Orizzonti in Blu.
Eccoci di nuovo in diretta, buongiorno ancora a tutti i nostri radioascoltatori. Come vi avevo anticipato, con me c'è Anna Galoppo. Ciao Anna, benvenuta.
Ciao, buongiorno a tutti.
E sapete che è esperta di tennis, ne abbiamo già fatto una trasmissione sull'argomento, su quelli show di Monte Carlo, no? Di qualche tempo fa. E oggi parliamo, siccome fa anche l'attrice, poi parleremo anche del suo lavoro su una serie crime che si può vedere su YouTube.
Certo.
Va bene, però cominciamo dal tennis.
Partiamo dal tennis, che proprio siamo nel vivo, ecco, della seconda settimana. Perfetto. Degli internazionali di Roma. Ci sono state tante rinunce, però abbiamo, insomma, sappiamo, un in bocca al lupo a Sinner che si riprenda presto e anche a tutti gli altri tennisti. Abbiamo comunque degli italiani ancora in gara.
Certo. Sono tanti.
Allora sì, abbiamo Darderi, Francesco Passero, Matteo
quando
Arnaldi.
Quando si conclude? Domani.
Domenica. Non domenica questa.
L'altra domenica.
Si entra appunto nel vivo della seconda settimana.
Finirà settimana prossima.
Quella che a detta dei tennisti piace di più, perché negli spogliatoi, nella sala ristorante, la gente inizia a diminuire, perché i tennisti che perdono partono. E quindi senti sempre più, insomma, la pressione e l'emozione che sta arrivando verso i quarti, la semifinale, la finale, proprio perché la gente proprio diminuisce all'interno dei luoghi dove loro girano. Quindi questo ti mette in ogni caso un senso di bello, di una bellissima sensazione, e anche, insomma, ti stai avvicinando al momento importante.
Certo, è sempre, sempre bello, no? Seguire tutto l'andamento dei vari.
Certo, ricordiamo
incontri,
il lavoro che c'è dietro ogni torneo, che è pazzesco, perché un torneo, adesso io faccio riferimento a quello di Monte Carlo, che è quello che conosco meglio, loro, diciamo che finisce ad aprile, fanno un po' di vacanza e poi da settembre riparte questa macchina organizzativa, dove poi biglietti, vendita biglietti, l'organizzazione, gli sponsor, la riconferma, il trovare nuovi sponsor. Quindi è una macchina proprio che non si ferma mai, già finisce, quasi si sta già parlando della prossima edizione.
Anche perché quanti sono mediamente i tennisti che giocano, che
dipende dalla, se è un torneo 1000, se è un Grand Slam, però sono tanti. Poi sono tanti quelli coinvolti nella qualificazione, perché tutti i tennisti che insomma sperano, e oggi come oggi abbiamo sempre più scoop, cioè di tennisti che arrivano dalla qualificazione e si ritrovano, perché c'è qualche defeat, quindi qualche rinuncia da qualche tennista, si ritrovano al primo, al secondo turno, al terzo turno. Quindi diciamo che oggi devono essere tutti sempre prontissimi, perché c'è sempre un'occasione per riuscire
ad
andare avanti. Quindi è bellissimo vedere così tanti tennisti italiani e che sicuramente seguono la scia di Yannick, che sta dando un esempio veramente enorme. Ecco, allora, tutti questi tennisti.
Tra i nomi più conosciuti, chi abbiamo in questo?
Ma abbiamo
tra oggi e domani, adesso nei prossimi giorni, insomma.
Matteo Arnaldi, abbiamo Darderi, abbiamo Passero.
Arnaldi aveva partecipato alla Coppa Davis.
Sì,
mi
sì,
ricordo
sì.
Bene. Sì, sì, sì.
E quindi, insomma, tutti che sono. Sono lì pronte le donne, purtroppo sono uscite, ad oggi sono uscite tutte, però vabbè, ogni torneo la mentalità del tennista è ok, perdo, e siamo noi più da spettatore che diciamo adesso ha perso così. Loro nel momento in cui perdono, dopo, diciamo, l'arrabbiatura, lo sfogo, sono completamente proiettati per il prossimo torneo e partono.
Eh sì, certo.
Partono, la prima cosa che vogliono fare è partire. Proprio parte, e sono già pronti, si preparano ad allenarsi per il prossimo. Sì. E diciamo che è una fortuna rispetto magari ad altri sport, perché ogni settimana tu hai la possibilità di dimenticarti in fretta del torneo precedente, perché ne hai già uno a cui pensare. Quindi è un tour de force.
Volevo chiederti, lo tennis femminile, hai detto che le ragazze sono uscite tutte.
Sì, purtroppo sono uscite tutte, anche la Paolini.
Ma come mai? È un
No, vabbè, lì non si può veramente dire, perché
che cosa sia
ogni,
successo?
Ogni ci sono partite dove tu, il tennista sta vincendo, all'ultimo momento perde, all'ultimo momento vince. È una questione veramente psicologica, devi avere non soltanto, oltre alle dotte, qualità fisiche, devi avere anche una grandissima forza mentale. Questo Djokovic ce lo dimostra. Pensa che Novak l'ho incontrato la prima volta a Monte Carlo proprio in occasione di questo spettacolo che organizzo da ormai più di 25 anni. Certo. E arriva, quando arrivi a Monte Carlo sei tra i, diciamo, i primi 30 al mondo, e lo incontro, mi presento, dice: mi piacerebbe partecipare allo spettacolo. Io non lo conoscevo, non sapevo neppure di questa sua dote di showman incredibile, e dico: ah, che bello, ma non ci siamo mai visti. Fa: no, perché prima non sono arrivato, sono numero 30. Ho detto: ah, beh, va bene. Lui: sì, ma tanto io diventerò numero uno al mondo. Io lo guardo e dico: però
questo quando è successo?
E stiamo parlando della prima volta che è arrivato a Monte Carlo, adesso non mi ricordo
tanti
esattamente
anni fa, un po'
l'anno
di anni fa.
E a quei tempi c'erano in vetta c'erano Federer e Rafa, e io dico: caspita, però hai fiducia in te stesso? E lui dice: perché, cos'è che hanno più di me Rafa e Federer? Allora, ripensandoci, detto adesso che lo conosco, che so com'è, dico: sicuramente. Però detto così da un ragazzo allora che proprio era appena arrivato sul, insomma, all'interno del circuito dei grandi, ripensandoci dico: però
aveva le idee chiare,
proprio sì, aveva le idee molto chiare e aveva una visione incredibile. Era arrivato con quella che poi è diventata la sua futura moglie, che studiava in Bocconi ai tempi, e era venuta a Milano dove giocava anche lei, si allenava, e qui c'era il fratellino che adesso è grande, che era piccolino, e subito siamo stati, vabbè, per me dal mio punto di vista della carriera di attore nel nostro torneo incredibile. Ci ha partecipato tranne qualche anno dove ha rinunciato, ogni anno era sempre presente, grandissimo trascinatore, showman pazzesco, dotti, abilità anche, diciamo, aveva fatto anche una delle coreografie, capacità proprio di coordinazione incredibile, cioè avrebbe, cioè, a mio parere, potuto fare qualsiasi sport e sarebbe arrivato. E lui, insomma, è uno
grande
di...
carattere, insomma.
Sì, sì, sì. Anche appunto sul palco poi si diverte. Più di una volta mi ha appunto ringraziato per averlo fatto partecipare. E negli anni sono riuscita a portare sul palco anche Rafa, Roger, che non ha fatto niente, però è stato presente a vedere, perché ci sono tennisti che si esibiscono, tennisti che magari guardano, e soprattutto è un evento che sono l'unica al mondo che fa questo evento, l'unica pazza, si può dire, perché è una cosa incredibile. Io ho pochissimi giorni per prepararlo, le aspettative sono altissime ogni anno, e è esclusivo, aperto soltanto alle famiglie dei giocatori, quindi vietato alla stampa.
Capito.
E si mettono in gioco
il pubblico
sono i parenti, i coach, parenti, gli allenatori,
capito.
E si mettono in gioco e la loro serietà, professionalità, che è la cosa che mi ha sempre colpito. Io l'organizzo insieme alla mia amica Cecilia Ghe, che è relation manager dell'ATP a Monte Carlo, e la serietà, la professionalità con cui prendono ogni cosa. Cioè, quando tu hai una mentalità da professionista, da vincente, tu ce l'hai ovunque.
Certo.
E quindi in questo vogliono provare, riprovare. Mi ricordo di Gilles Simon che doveva fare una coreografia, e fino a quando non l'ha imparata perfettamente voleva continuare a provare per farla bene, perché non sono divertenti, non sono ridicoli. Tante volte vedo che magari mettono i personaggi in situazioni anche abbastanza imbarazzanti, non mi piace, perché tu ti esibisci, sei divertente ma mai ridicolo, quindi tutte le cose sono vagliate, sono tutte, insomma, organizzate, e tante di queste, diciamo, prendiamo, scherziamo e accentuiamo dei fatti. Ad esempio quest'anno, che è stato uno degli sketch più belli che abbiamo fatto col fratello di Tsitsipas, Stefanos, dove lui imitava il papà quando fa da coach sul campo. Siccome questa è una cosa ormai nota da tutti, che il papà cerca sempre di fare da coach, insomma, di dare consigli anche mentre gioca,
certo.
Non si potrebbe. Noi abbiamo esasperato questa cosa, ma è stato divertente perché il papà era in platea, ma non lo sapeva, perché avevamo deciso di non dire niente. in modo che ci fosse questa sorpresa. E lui proprio abbiamo messo la parrucca come il papà, bianca, abbiamo creato questo corner sul palco dove si simulava una partita con questo ragazzo bravissimo che imita i giocatori, che imitava Stefanos, e Petros che imitava il papà. Quindi trovava ogni pretesto per fare da coach, quindi scusate, fermiamo la partita un attimo, c'è la stringa della scarpa slacciata, e lui ok, si avvicinava, il papà iniziava a dire devi far così. Quindi siccome è vero, e questa è ancora una cosa bella, mettersi in gioco.
Sì, certo.
E aveva paura, ha detto da domani sarò diseredato dalla famiglia, invece non è andato tutto bene.
Andava tutto liscio. No, è bello perché all'interno comunque di un torneo.
Ecco, parliamo di un torneo,
eccetera, si può anche
un torneo mille, quindi un torneo perfetto, ecco. Un torneo mille dove tutti sono lì per giocare, poi tantissimi dei nostri attori anche vincono, quindi ritagliamo, questa è anche la difficoltà, ritagliamo proprio i tempi tra una cosa e l'altra dove devono provare, e poi l'atmosfera che si crea dietro è bellissima. Cioè tra di loro è forse l'unico momento dove riescono veramente a scherzare, a parlare, se è un momento di svago.
Beh, certo, di solito sono un po' molto limitati.
Ma perché lo impone,
attenti,
lo impone questo tour, questa, questa vita da tennisti.
Il coach, tutto lo staff.
Sì, se ripenso sempre... tantissimi anni fa erano pochissimi, adesso c'è un seguito, praticamente è un'azienda. Ogni tennista ha con sé tutto, forse anche per questo che riusciamo ad arrivare a livelli così alti, perché si cura la nutrizione, si cura, diciamo, nei minimi dettagli tutti, perché il livello si è alzato e si alzerà sempre di più. E quindi è bello vedere appunto questo evento che c'è una volta all'anno.
Perfetto.
Che è iniziato.
Facciamo un break musicale.
Certo.
Allora, ascoltiamo Angelina Mango, che è in questi giorni impegnata,
certo,
no, con l'Eurovision Song Contest, e stavo guardando qui le pagelle, praticamente a Angelina 7, a voto 7, dice Angelina Mango, voto 7, da applausi, e poi ci sono...
in bocca al lupo.
Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di fretta, e mi hanno detto che la vita è preziosa, io la indosso a testa alta sul collo, la mia collana non ha perle di saggezza, a me hanno dato le perline colorate per le bimbe incasinate con i traumi, da snodare piano piano con l'età, eppure sta una Pasqua, guarda, zero drammi, quasi quasi cambio di nuovo città, che stare fermo a me mi viene la noia. Soffrire, non c'è croce più grande, non ci resta che ridere in queste notti bruciate, una corona di spine sarà il dress code per la mia festa. Ah, è la cumbia della noia. È la cumbia della noia. Total. Ah, è la cumbia della noia. La cumbia della noia. Total. Tanta gente nelle cose vede il male, viene voglia di scappare come iniziano a parlare. E vorrei dirgli che sto bene, ma poi mi guardano male, allora dico che è difficile campare. Business, parli di business, intanto chiudo gli occhi per firmare i contratti. Princess, ti chiama princess, allora adesso smettila di lavare i piatti. Muoio senza morire, in questi giorni usati, vivo senza soffrire. Non c'è croce più grande, non ci resta che ridere in queste notti bruciate. Soffrire, fa le gioie. storie più grandi. Non ci resta che ridere in queste notti bruciate. Una corona di spine sarà il dress code per la mia festa. È la cumbia della notte.
Ecco, allora riprendiamo la nostra chiacchierata intervista con Anna Galoppo. Allora, volevo dirti questo. Ho letto sulla stampa che hai partecipato come attrice a una serie crime, e quindi insomma dici qualcosa di più, cosa fai?
Sì, allora, una
è la prima volta o sei già attrice di lungo corso?
Allora, una delle mie passioni è sempre stato il teatro. E quando dovevo scegliere se fare scienze motorie o l'Accademia del Piccolo, alla fine ho scelto di fare scienze motorie. Vengo dal mondo dello sport, quindi atleta, ex tennista, amante del fitness, però in contemporanea ho detto ok, voglio proseguire questa mia passione. Quindi già all'età di 14-15 anni facevo parte della compagnia del gruppo palcoscenico di Uboldo, che era una piccolissima compagnia dove facevamo i primi spettacoli. Da allora poi ho approfondito, ho studiato sempre in contemporanea, in parallelo, ho fatto corsi di dizione, di recitazione a Roma, a Milano, e ho iniziato prima come teatro, che insomma è la mia passione, sono un animale da palcoscenico, mi piace lo spettacolo live sul palco, per poi arrivare alla televisione e poi proseguire come giornalista sportiva. Tra diciamo, le cose più importanti che ho fatto, il giornalista per il motocross, per i mondiali di motocross in giro per il mondo. Un'esperienza incredibile, perché abbiamo girato tutto il mondo, venivo doppiata in 45 paesi. E in Italia, perché era tutto in inglese, certo. E in Italia mi doppiava Sport Italia. Quindi poi io di moto, che ho il terrore delle moto, quindi ho dovuto conoscere un mondo completamente nuovo, supermoto e poi il motocross. Ne parleremo un'altra volta di questa esperienza.
Sì, certo.
E tra queste mie insomma occasioni, lavori, casting che faccio,
sono andato avanti col teatro.
Teatro, televisione, ho lavorato, sì, per Si c'è la notizia, tantissimi anni, ho fatto tanti spot con Gerry Scotti, con tantissimi personaggi, anche Don Matteo, una piccola parte in Don Matteo a Roma, bellissima esperienza. E quest'ultima è con questi bravissimi, perché veramente bravi e famosi youtuber, che sono Gianmarco Zagato, Deborah Bedino e Paolo De Matteis, conosciuti come i Pit. Loro da tantissimi anni seguono queste crime sui misteri, hanno scritto anche due libri che hanno presentato al Salone del Mobile, Salone del Libro.
Del Libro di Torino, dopo
di Torino ne parliamo dopo. E tra l'altro Gianmarco Zagato ha anche vinto quest'anno il premio come miglior youtuber 2024. Quindi insomma, con tutti gli youtuber che ci sono, e loro hanno creato, e Deborah Bedino ha scritto questa bellissima sceneggiatura dove tu fino all'ultimo non riesci a capire chi è il colpevole. Ma anche noi dicevamo, tra noi attori che sapevamo copione, non riuscivamo bene a capire chi fosse veramente il colpevole. Non lo dico, così potete andarla a vedere su YouTube, si chiama Obbligo o Verità, e lo trovate nella pagina di YouTube di Gianmarco Zagato e dei Pit. Con loro avevo già girato un anno fa nella Famiglia del Diavolo, dove ero la mamma di questa famiglia, Anna Della Rocca aveva il mio nome, e loro sono veramente bravi, il clima che c'è dietro le quinte è fantastico, e l'abbiamo girato a Torino, quest'anno l'abbiamo girato a Torino.
Va bene. E, di cosa si tratta? Non si può dire. Non
allora,
si può,
sì, sì, possiamo dire
brevemente,
che
brevemente.
Sì, è una storia di
una famiglia. Tu sei la mamma.
No, questa è la famiglia, no, quella dell'anno scorso. In questa invece sono una specie di corso di stage per influencer. Dove ci sono questi tre ragazzi giovani che diciamo, sono stati selezionati per partecipare a questo corso, questo stage. E loro si imbattono durante una delle loro ricerche, trovano delle chiavi, quindi queste chiavi le vogliono riportare, visto che c'è un indirizzo, ai proprietari,
certo.
Andando in questo, però mentre trovano queste chiavi intravedono un fantasma, da lì parte un po' tutto. quindi non riescono a capire bene, intanto vogliono riportare queste chiavi. Nel riportare queste chiavi le lasciano davanti a questo palazzo e arrivo io in questa versione molto, diciamo, donna milanese stressata, molto iconica, che arriva, pensa che siano partecipanti e li porta in casa, non li fa neanche parlare, se li trascina in questa casa e loro dicono: no, ma noi siamo venuti solo a riportare le chiavi, io non ne voglio sentire, li mollo lì, anzi dico: scusate, io fretta, devo andare, certo, vi lascio la casa, tra un po' arriveranno altre persone, accoglietele. E da lì poi parte il tutto, perché arrivano questi tre ragazzi, nel frattempo questa influencer che dovevano fare da insegnanti non ci sono, io li riconosco perché loro rappresentano se stessi, e allora dico: bene, io vi ingaggio, state voi a fare da, sarete pagati, rimanete voi. E da lì parte una susseguirsi di storie molto carine e divertenti. Sì.
Va bene, e da lì dicevamo prima che andiamo a Torino.
Sì, perché hanno scritto questi due libri, sempre sui misteri, per la prima volta insieme si sono trovati a presentare i libri al Salone di Torino, libro. Certo. Come sempre è un successo questo salone, tantissimi autori, loro hanno presentato il libro, una folla di ragazzini, ma di famiglie anche, di mamme, perché poi
ecco perché questa serie è più per bambini, per
allora, varia, no, la fascia d'età dai ragazzini piccolini fino ai 15, 16, 17, senza età, perché ci sono anche tanti che seguono che sono più grandi, addirittura le mamme, ci fermavano le mamme come attrici, certo, perché ero insieme ad altre due attrici della serie, ci hanno fermato: brave, che bello, guardate, l'ho vista anch'io, quindi un po' per condividere per delle passioni con i figli, certo, quindi li hanno seguite magari così, un po' dicono: ma adesso la vado a vedere anch'io, perché ovviamente tanti magari sono piccoli, vengono accompagnati i genitori, poi vengono coinvolti anche i genitori, però bello, perché tante domande facevano sulla paura, sul mistero, e loro un po' raccontavano come è nata la loro passione, eccetera, quindi abbiamo fatto anche noi tante foto con
tanta gente,
quei ragazzini,
Torino.
È stato bello infatti rivederli, ritrovarci fuori dal set con loro, e quindi dopo di noi era bellissimo, perché dopo di loro c'era Vecchioni, e quindi il pubblico
cosa
è cambiato.
Ha presentato Vecchioni?
Ha presentato un libro
di musica, no, beh, ma lui sa tutto,
e quindi,
tutto.
E quindi parlava, raccontava, e è cambiata completamente la platea, e tutti questi anche ragazzini che non sanno neanche chi sia, quindi a spiegare, le mamme magari spiegavano,
certo,
e la platea arrivava fino ai 70-80 anni, ma un pubblico incredibile, bello vedere che la tradizione anche della musica, non soltanto i cantanti di insomma recenti, perché hanno fatto la storia.
Vecchioni, insomma, poi è professore, quindi
infatti bravissimo
cultura.
Bravissimo, certo, anche a parlare proprio veramente.
Sì, beh, ma Torino spesso può incontrare autori importanti,
sì, tantissimi personaggi,
tutti i loro libri, eccetera.
Quindi è stato veramente bello, soprattutto ritrovarsi anche fuori dal set, anche con le altre attrici che sono anche loro di Roma. È stato molto, molto bello l'atmosfera che c'era dietro le quinte, anche noi durante la registrazione, loro molto bravi, precisi, geniali, come dico sempre, io, creativi, e quindi speriamo in una prossima, visto che per me è la seconda.
No, come no,
con poi, loro.
Se poi ormai sei nel circuito, in qualche modo va bene, potrai andare avanti. Beh, questo mi sembra interessante, sembra positiva anche la questione lì della presentazione dei libri al Salone di Torino, perché insomma, io sono stato tanti anni fa, un po' di anni fa qualche volta, ed era davvero un momento molto molto
bello,
molto
bello. Devo dire che è iniziato veramente
cultura,
bene,
una grandissima offerta di libri, perché mi ricordo tutto strapieno di libri, anche troppi per poter scegliere quello che ti interessa
in un momento dove siamo molto tecnologici, dove si seguono tanti social, vedere ancora proprio la carta stampata così tanto questo pubblico, l'affluenza, vedere gente che compra libri di tutti i generi, veramente bello.
Sì. Va bene, abbiamo pochissimi minuti, noi ci risentiamo a fine mese, abbiamo detto, vero?
Sì.
Anna.
Sì.
Per parlare
di tutt'altro.
Di tutt'altro, di un altro argomento. Ecco, parleremo, va bene, non lo diciamo, magari no, parleremo di softball.
Softball, softball in occasione dei mondiali, possiamo dire, ecco. Dei mondiali 2024 che si svolgeranno in Friuli Venezia Giulia, ma ci sarà una tappa anche qui, proprio a Saronno.
Anche a Saronno.
E quindi ne parleremo, attento. Sai che io spazio dal teatro, dal palco, al campo,
sì,
al calcio.
Sì, poliedrica, va bene. Grazie Anna di essere stata con noi anche oggi, a risentirsi allora entro fine mese, poi ci vediamo per l'altra trasmissione.
Grazie, arrivederci.
Buona giornata e buona giornata
buona
a tutti.
Giornata.